Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Inizia la nuova settimana della vostra trasmissione preferita. Mi piace sempre pensarla così, so che non è vero, ma insomma è un po', uno si illude. Però dicevo, inizio la settimana e la trasmissione dicendovi che questa mattina alle 9 al Tribunale di Avezzano è iniziata l'udienza dibattimentale contro Andrea Leon Bruni, che il 31 agosto del 2023 uccise con una vera e propria esecuzione l'orsa Amarena, l'orsa insomma conosciuta, amata da tutti i, non solo i frequentatori del parco, ma insomma da tutti quelli che in relazione agli orsi marsicani hanno una particolare relazione. Ecco, fu uccisa nonostante i suoi cuccioli, nonostante la sua sostanziale non aggressività. Stamattina è iniziato il dibattimento, vedremo come andrà a finire. Mi scrive Dario dicendo, scrive ad armadillo@radiopopolare.it per dire: qua, ma quando una trasmissione sugli amanti dei cani che portano in giro i loro cani e non raccolgono mai i bisognini, le strade, i marciapiedi, le scalinate ne sono pieni. Forse tu riesci a far capire che amare gli animali è anche, oltre che portare il cane, non abbandonarlo e soprattutto non abbandonare i loro bisognini. Dario, che dire, io non posso che unirmi al tuo disappunto, chiamiamolo così, e la tua arrabbiatura. Io devo dire la verità, adesso non, però dipende poi uno dove abita, in che zona e via di seguito. Devo ammettere che dalle mie parti o lungo i miei percorsi sono abbastanza tranquilla, nel senso che non incontro tanto deiezioni, ma purtroppo sappiamo che molte persone sono da questo punto di vista assolutamente maleducate, che non si fa, bisogna raccogliere le deiezioni del proprio cane e del cane con cui, di cui si ha cura, fa parte della cura, anche perché se no poi si avviano dei processi di odi, di rancori, non fa bene a nessuno, proprio non fa bene a nessuno. Poi a proposito, EMPA provinciale di Monza e Brianza ci fa sapere che domani sera c'è una conferenza dal titolo "Da dove arriva il tuo cane?" e a tenerla sarà Ivano Vitalini. Insomma, sostanzialmente è un incontro in cui chi adotta un cane, insomma, se ha conoscenza anche della sua storia pregressa, diciamo così, può instaurare un rapporto migliore con il suo nuovo compagno di strada. La serata sarà a Monza, sarà in via San Damiano 21, dove c'è il rifugio appunto dell'EMPA, e si potrà seguire anche in diretta dalla piattaforma Zoom. Insomma, andate a informarvi sui social, sul sito di EMPA Monza e Brianza. E domani 20 gennaio alle 21. Ma li ho fatti aspettare un sacco, ma mi spiace, c'avevo un po' di cose da dire. Do il benvenuto, anzi il ben ritrovati a questo punto, anche il buon 2026, a Fabio e Lella, cioè Troglodita Tribe. Buongiorno.
Ciao, ciao a tutti, ciao a tutti, a chi ci ascolta.
Certo, grazie per essere con noi, anche perché parliamo del vostro ultimo lavoro. È un libro, è Maledette favole, oppressione e liberazione animale nei libri per bambini e bambine, edito da Meltemi, ed è un libro, devo dire, assolutamente, fatemi dire, necessario? Che dite?
Beh sì, in pochi hanno trattato questo argomento, anzi forse puntando sulla questione animale diciamo nessuno. Si parla tanto di letteratura per l'infanzia e di come avvicinare i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze alla lettura, però non abbiamo trovato invece testi che trattassero proprio la questione animale nei libri per l'infanzia, perciò penso di sì.
Certo, e i libri per l'infanzia, come sappiamo, insomma, sono quelli che improntano un po' il nostro atteggiamento nei confronti della vita, del pianeta, delle cose, dei sentimenti, o no?
Certo, come dire, Maledette favole, il titolo è volutamente provocatorio, però non è nemmeno cupo e abbiamo, come dire, potrebbe essere considerato un po' particolare perché interviene su un territorio, come dire, sacro. Intendiamoci, le favole per bambini e per bambine sono spesso considerate, come dire, un po' innocue, no? Un po' comunque educative, naturali, e invece scoprendo e andando in tante librerie piccole, medie, grandi o anche in tante biblioteche, si scopre che sono dei dispositivi potentissimi, nel senso che già da subito si interviene sull'immaginario dei più piccoli e delle più piccole. L'immaginario sappiamo benissimo che è quel luogo dove si iniziano a formare i nostri pensieri, i nostri approcci, la nostra visione del mondo. Diciamo che è proprio nell'immaginario che incominciano a formarsi, come dire, le nostre abitudini, le gerarchie, ed è proprio lì che si incomincia a capire, pensando agli animali, chi può essere usato, chi può essere invece, come dire, sacrificato, in poche parole, chi vale e chi invece vale meno. E di conseguenza, sfogliando i tantissimi libri, perché abbiamo fatto proprio un viaggio,
certo.
Che ha a che fare con come dei detective, ci siamo trasformati un po' in detective, siamo andati a, come dire, a noleggiare, ad acquistare, a prendere in prestito, a scambiare tantissimi libri, e abbiamo scoperto che invece proprio fra queste pagine c'è ancora tantissimo antropocentrismo, non di sicuro, ma anche tantissimo specismo. E così piano piano ci siamo addentrati, non abbiamo voluto, come dire, denunciare quella violenza, diciamo, esplicita sugli animali, ma proprio invece quella più nascosta, quella più, come definirla, addolcita, comunque accettata. E piano piano ne abbiamo, come dire, abbiamo discusso tantissimo io e Fabio, perché i libri poi li facciamo sempre insieme, certo, ormai da tanti anni, certo. Abbiamo discusso tanto, abbiamo letto tanto, e il libro riporta un po' le nostre riflessioni, le nostre indicazioni, è anche uno strumento, l'abbiamo anche considerato tale, l'abbiamo anche considerato come uno strumento utile per le persone che hanno a che fare con l'infanzia, che possono essere sicuramente i genitori, i familiari, ma anche gli educatori, gli insegnanti, ma anche e soprattutto chi scrive e chi illustra i libri per bambini.
Certo.
Perciò l'abbiamo vissuto proprio come uno strumento.
Esatto. Senti, peraltro, insomma, a un certo punto ci sono delle considerazioni che voi fate che sono anche un po' quelle che io personalmente, proprio io come Cecilia, ho iniziato a farmi quando ho pensato a questa trasmissione. Cioè, ma com'è possibile che noi, quando siamo piccoli, da bambini, abbiamo un rapporto con il mondo animale assolutamente, non solo idilliaco, ma praticamente siamo circondati da animali, le tutine c'hanno gli animali, i cucchiaini c'hanno gli animali, i bavaglini c'hanno, cioè, voglio dire, adesso dico questo per capirci, per intenderci. E poi che cosa succede? A un certo punto l'animale si trasforma in qualcosa non solo altro da noi, ma addirittura da usare, con il famoso interrogativo, ma a che cosa serve? Come se l'esistenza dovesse avere una giustificazione in funzione del nostro utile, no? Nostro come animali umani, diciamo così. E, insomma, in questo le favole hanno la loro parte, eppure le favole accompagnano il genere umano da millenni. Chi è che mi dice qualcosa? Fabio?
Certo.
No, non so, siete voi, vi gestite
alle
voi.
Alle volte ci sovrapponiamo io e Fabio.
È un problema, troglodita tribe, si sa.
Comunque è vero, siamo partiti proprio da questo legame fortissimo che hanno i bambini e le bambine, che hanno proprio con gli animali, e lo si vede proprio anche al di là di degli oggetti, che i loro stessi disegni, ma proprio anche i giochi, i vestitini, come hai detto tu. Però se ci soffermiamo bene, i bambini da sempre, da piccoli, giocano a fare gli animali, imitano i loro versi, si comportano proprio come gli animali, perciò questo legame è molto forte. Poi a un certo punto abbiamo fatto anche un piccolo percorso, no? Raccontando da come è stato iniziato il racconto degli animali attraverso i secoli, partendo da Esopo, eccetera, eccetera. Abbiamo notato che in quasi tutte queste favole, poi ci sono anche le eccezioni, magari più avanti,
certo,
se ti interessa possiamo affrontare anche questa parte, però abbiamo scoperto, è proprio sotto gli occhi di tutti, non è nemmeno una scoperta, che in poche parole l'umano è sempre al centro, è sempre la misura di ogni cosa, tant'è vero che quasi tutti gli animali raccontati nelle favole si comportano come gli umani, perciò portano i vestiti, guidano le automobili, si lavano i denti, si siedono a tavola, cucinano, cose che di fatto poi gli animali non fanno.
Certo.
Perciò si trascura, addirittura si cancella, secondo noi più che si trascura, si cancella proprio la loro animalità. Se poi vuoi aggiungere anche tu, Fabio, qualcosa.
Sì, infatti, perché appunto in questo caso avviene... quando camminano sui due zampe, si vestono, eccetera, è un'umanizzazione che avviene proprio a livello fisico, ma anche quando l'animale è un vero animale, è rappresentato come un vero animale, va comunque a rappresentare vizi e virtù umane, è usato, insomma, per rappresentare qualcosa che riguarda strettamente noi umani. Questo processo è un espediente letterario tipico delle favole, e noi lo abbiamo nel libro, l'abbiamo chiamato human washing, no? Perché
sì,
è proprio un lavaggio dell'animalità che viene spazzata via per essere sostituita da faccende che riguardano solo noi umani. E quindi questa cosa è abbastanza intuitiva ed evidente: se io rappresento degli animali volendo invece intendere vizi e virtù umani, è chiaro che come effetto collaterale avrò la cancellazione di quell'animale, del vero animale. E questo è un po', insomma, il filo conduttore, no, che ci ha condotti a questo libro, insomma, riuscire a superare questo human washing,
certo,
che ha ricadute, insomma, notevoli sulla nostra vita adulta.
Sentite, voi fate appunto in varie parti del libro proprio degli esempi concreti. Secondo me vale la pena di prendere un paio di questi esempi di come quel messaggio appunto di dell'uomo al centro si trasmette quasi col latte materno, viene da dire, perché noi sappiamo benissimo, appunto, dicevo prima, della fiaba che ha sempre accompagnato l'essere umano, prima in forma orale, poi scritta, da Esopo in giù, insomma, voglio dire, è un percorso che accompagna la cultura degli umani, diciamo così.
Certo, ma un esempio, quello è il libro che abbiamo notato che è presente, anzi è una categoria proprio di libri che abbiamo notato essere presente in quasi tutte le librerie e in quasi tutte le biblioteche, ed è quel genere di libro che racconta gli animali della fattoria. Praticamente,
sì,
ci sono chiaramente, questi libri sono di tutti i formati, le illustrazioni sono le più varie, hanno anche dei corsi diversi, eccetera, però è sempre, 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 sempre presente. E in questi libri, in questa categoria di libri, succede che si mostra, per esempio, si è illustrata, per esempio, la mucca con vicino un bicchiere di latte, oppure la gallina con vicino l'uovo, oppure, non lo so, anche il maialino con vicino il salame o il prosciutto, quello che cambiano. Però di volta in volta, insomma, questi animali della fattoria sono sempre abbinati poi al prodotto oppure a una parte del corpo che loro offriranno, perché passa questo, anche questo messaggio, nel senso che questi animali sono tutti assolutamente felici, collaborativi, perché sono nati per questo motivo, sono lì a nostra disposizione. E questo è il classico esempio in cui gli animali vengono cancellati, assolutamente, sono diventati dei prodotti, delle merci, e perciò va a, come dire, non esistono più i loro corpi, le loro piume, i loro colori, i loro sentimenti, la loro vita, eccetera, viene assolutamente cancellata. Questo è un classico che poi ci porterà, e porterà magari anche quando si diventa adulti, ad usare anche un linguaggio specifico, perché se il maialino raccontato in questi libretti così dedicati, appunto, rivolti ai bimbi, è rappresentato perché è un animalino sporco, insomma, che sguaccia nel fango, sarà facile poi usare il termine sporco, lurido, come un maiale. Perciò è un argomento abbastanza, come dire, pesante poi da riuscire a smontare, perché passo dopo passo accompagna questi bambini a non considerare più questi animali della fattoria come degli animali che hanno una loro vita, hanno i loro legami, hanno il loro modo di vivere, di muoversi, viene assolutamente cancellato, e perciò poi si fa molta fatica a ritornare indietro e dire no, un momento, fermiamoci, che è tutta un'altra storia. Allora, è questo che dico, è questo che, insomma, si normalizza in un certo senso con questi libri, appunto, studiati e realizzati proprio per i più piccoli, si normalizza, diciamo, questa violenza addolcita, giusta, necessaria, e qui è un punto importante, perché invece è un incidente, è un qualcosa che stacca, divide, spezza, calpesta questa, invece, questo legame che tutti piccoli, fortissimo, questo legame che tutti i piccoli e le piccole hanno con gli animali.
Dunque, mi fermo un secondo perché Sandra, antispecista quarantennale, dice: troglodita, i migliori, e non solo per questo libro magnifico, ma da sempre, gratitudine eterna.
grazie.
Invece Luisa dice: ultimamente ho visto in TV due film emozionanti un po' diversi che mi sento di consigliare, Vita da gatto e Sulle ali dell'avventura, storia di gatti e di anatre. Ed è Luisa che dà questo consiglio, io andrò a vedere, insomma, se riesco a recuperarli, e poi, insomma, magari ne parliamo. Fabio invece dice: e con Lupo De Lupis come la mettiamo? Adesso e invece Marco dice: l'altro giorno mia figlia mi ha spiazzato, 3 anni, mi chiede perché il leone del Re Leone parlano. È questa cosa degli animali parlanti, come la mettiamo?
Certo.
Perché poi, infatti, da notare che proprio in questo particolare momento della nostra esistenza, che è quello in cui la nostra animalità è ancora così viva, proprio in quel momento noi forniamo ai bambini dei libri in cui la rappresentazione animale è totalmente falsata, dove appunto ci sono questi animali che parlano, che vanno in ufficio, e invece di incoraggiare, insomma, questa animalità, noi questo legame ancora con l'umanità, con l'animalità, noi lo spezziamo, finiamo il lavoro che poi continuerà. Comunque, poi, a proposito anche della fattoria, dei libri sulla fattoria, pare insomma, uno potrebbe dire in fondo, poi quando si è adulti poi si capisce che gli animali non sono merci. Invece chiunque abbia fatto anche un po' di attivismo sa benissimo che anche nella vita adulta le persone, quando gli si spiega che le mucche, per esempio, per fare il latte devono partorire dei vitelli, che quei vitelli poi saranno uccisi, eccetera, casca un po' dalle nuvole.
Certo.
È davvero convinta che la mucca sia un rubinetto dal quale si può prendere il latte, così, perché è una mucca e fa il latte.
Sì.
Cioè, sono distorsioni che restano anche nella vita adulta.
Assolutamente. Sentite, voi nel vostro libro Maledette Favole dedicate il terzo e il quarto capitolo, in specifico il terzo al cane e il quarto al gatto. Perché avete fatto questa scelta?
Ma perché, per un motivo molto semplice, in fondo sono i due animali che, con i quali noi abbiamo un rapporto più stretto, sono quelli che comunque ci legano ancora all'animalità, perché poi se pensiamo ai bambini in generale, ai bambini e alle bambine in generale, pochissimi hanno, pochi comunque hanno una consuetudine, non hanno, è per loro quasi precluso il fatto di vedere, anche solo di vedere, tutti gli altri animali. Invece il cane e il gatto sono gli animali più frequenti,
certo,
ma anche
certo.
Chi non vive con loro, bene o male, li conosce. E perciò abbiamo preferito, come dire, dedicare una parte al cane e una parte al gatto, proprio per mantenere questo legame, per cercare di avvicinare di più tutti quanti, anche gli adulti naturalmente, a non dimenticarsi poi degli altri animali, che non sono meno importanti assolutamente,
certo.
Però sono quelli più vicini che ci salvano in un certo senso, mantengono ancora un contatto che ha a che fare col selvatico, perché comunque insomma camminano, toccano la terra, annusano, corrono, sono tutte cose che comunque insomma non ci lasciano fuori dal selvatico, ci aiutano, casomai ci conducono meglio verso il selvatico, per questo che abbiamo deciso di, e poi sono tanti
certo,
che
certo.
Si trattano cani e gatti, sono veramente tanti, e lì ce n'è di tutti i tipi, noi ne abbiamo scelto qualcuno perché chiaramente tutti
certo.
Quelli più negativi, diciamo così, e quelli invece un po' più, come dire, più interessanti.
Sì, sì.
Perché è uno spazio,
sentite,
si sta creando uno spazio, delle tendenze nuove si stanno facendo avanti.
Sentite, allora, al di là del fatto che io ho scoperto che i musicanti di Brema è forse il libro, insomma, la favola più democratica, antispecista e importante da questo punto di vista, ma a parte questo, voi chiudete poi questo veramente importante libro con un capitolo che è puntare in alto. Come sempre bisogna guardare anche ai miglioramenti o agli esempi virtuosi che intanto iniziano a nascere. Insomma, c'è un po' di miglioramento? Cosa
sì,
dici?
Sì, assolutamente. Non è, come ho detto prima, una tendenza, nel senso che non è che c'è uno stravolgimento, però sicuramente ci sono tanti autori e tanti scrittori, tante illustratrici, autrici, eccetera, che si stanno muovendo in un altro modo. Perciò abbiamo pensato di inserire anche questi titoli, chiaramente non tutti, come ho detto prima.
Certo, certo.
Sono veramente tanti, insomma, consideriamo anche che l'editoria per l'infanzia sostiene parecchio l'editoria in generale,
sì,
perché
sì.
Spesse volte si tende a dire che insomma i bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze stanno sempre sui social, sullo smartphone, non leggono. Invece, dati alla mano, siamo andati un pochino a cercarli, eccetera, invece leggono tantissimo, soprattutto le ragazze, le ragazzine, leggono
guarda,
tantissimo.
E guarda un po'.
C'è una notevole produzione di libri adatti, proprio indicati per loro. E fra questi, appunto, ne abbiamo citati parecchi, belli e brutti,
certo.
Quelli da non leggere, diciamo, comunque verso i quali siamo stati un po' critici, e tanti invece che raccontano gli animali in un altro modo.
Fermi tutti, perché c'è un intervento, non si firma, però va bene lo stesso, mi piace, che sì. scrive: il problema degli animali da allevamento, tra virgolette, è anche che durante tutta la storia dell'uomo sono solo animali da allevamento e non si conoscono storie di maiali, vacche, galline che non servano l'uomo. Tenete presente che è tra virgolettato, quindi non è polemico, anzi è il contrario. Come si fa a mostrare che può esistere un'altra storia? Dove la vediamo, a parte nei santuari? Questo è così l'appello in qualche modo di questo ascoltatore e ascoltatrice. Beh, mi sembra... Però in un minuto, ragazzi.
Ma sì, beh, i libri sono dei potentissimi strumenti di cambiamento, assolutamente. E un libro, per esempio, che invitiamo tutti a leggere, un vecchio libro, tra parentesi, scritto nell'Ottocento, è appunto I musicanti di Brema, che racconta un altro modo di questi animali, la storia di alcuni animali della fattoria che si liberano da soli, ed è una prova che si possono scrivere libri in un altro modo.
Ma anche nei libri noi abbiamo appunto cioè un modo per far conoscere questo altro modo di essere animali. È proprio nei libri che si può trovare. Noi portiamo tanti, tanti titoli di questa nuova generazione di scrittori di libri per bambini e bambine. Ad esempio Barnabus dei Van Brader è un albo illustrato che è decisamente controcorrente, racconta la storia di un animaletto che è un ibrido tra un topo e un elefante che riesce a fuggire da un laboratorio sotterraneo che si chiama Perfect Pet. E cioè gli animali perfetti che poi vengono venduti, ma poi c'è anche gli Intrusi, che è un albo illustrato in cui questi grossi capibara, che sono dei grossi roditori inseguiti dai cacciatori, si rifugiano in un pollaio, chiedono ospitalità alle galline, riescono ad entrare in confidenza e poi si scapperanno tutti insieme.
Certo.
Per vedere proprio il concetto di proprio resistenza animale, solidarietà tra specie, che poi avviene anche nella realtà. Insomma, ecco, per rispondere all'ascoltatore di prima, i libri per bambini possono essere veramente un elemento sostanziale per mostrare anche animali da allevamento, anche animali che si vendono, si comprano, come certo. poi invece possono essere anche da liberi.
Certo. Sentite, magari dobbiamo ritornarci su questo tema perché sta scatenando moltissime reazioni. Maria Luisa dice: ricordo il film di animazione Gallina in fuga, molto educativo, grandissimo film, devo dire. Insomma, tanti altri interventi come... ad esempio V che dice: ho sempre provato e provo tanta tristezza per il povero lupo di Cappuccetto Rosso. Questo è un capitolo tosto, quello del lupo di Cappuccetto Rosso, e purtroppo anche per il lupo reale che sta passando un periodaccio, mettiamola così. Allora, il nostro tempo è terminato, cari i miei troglodita tribe, autori di Maledette favole, oppressione e liberazione animale nei libri per bambini e bambine, Meltemi e l'editore, un libro altamente consigliato da Considera l'armadillo, poi se avete dei figli ancora di più. Grazie Lella, grazie Fabio, Troglodita Tribe, grazie ancora.
Grazie a tutti e a tutte, baci, grazie.
Cecilia, mi senti?
Oi, sì, ti sento.
Ma il Barnabus ce l'ho letto più e più volte al bambino.
Sì.
Il Barnabus che hanno citato loro, bello.
Sì, quello del topo.
Sì,
quello,
sì, perché è un laboratorio dove vengono scartati gli animaletti che dovrebbero essere teneri ma venuti male.
Certo.
Bello.
Ma perché guarda che appunto proprio attraverso queste favole, no, che poi il percorso educativo funziona, picchia.
Scusa il disturbo, ma non riuscivo a non dirtelo.
Ma no, sono solo felice, mi spiace che i nostri ospiti siano già andati via. Ma
glielo dici tu.
Glielo dirò io. Senti, ti lascio la linea tra un secondo.
Vai.
Fammi soltanto...
No, fai tutte le tue cose, a dopo.
Vabbè, tutte le mie cose e darti la linea, tesoro. Però quello che voglio dire è che c'è un messaggio che è arrivato tot fa da Elisabetta che dice: considera l'armadillo e di sicuro una delle mie trasmissioni preferite e mi piace soprattutto perché mi aiuta a credere ancora negli umani. è bello scoprire ogni giorno che ci sono persone che difendono, proteggono, aiutano le specie più deboli, animali come noi, ma che tanti nemmeno vedono. Grazie Elisabetta, è esattamente lo spirito con cui quotidianamente questa trasmissione va in onda. Cecilia Di Lieto saluta tutte e tutti, scusandosi con Davide Facchini, ma insomma va bene. Baci baci, ci sentiamo domani. Ciao ciao!